Benvenuti cari amici, vi stavo aspettando. Qui è Peggy che vi parla. Anche oggi la mia casa frizza di novità e stupore. Scoprite insieme alla mia amica Carolina di cosa si tratta. Buon divertimento nella casa più speciale che c'è. A casa di Peggy, un programma radiofonico che vi accompagnerà alla scoperta dell'arte contemporanea e dei suoi eclettici protagonisti. A cura di Carolina Bruno, Riccardo Beccari e Gioia Lovison. Ciao ragazzi, io sono Carolina e sono qui per accompagnarvi a scoprire un artista molto interessante. Ma li sentite questi rumori? Vengono dalla sua sala. Proviamo ad ascoltare e a indovinare di chi si tratta. Cosa ve ne pare? Avete già capito chi è il nostro artista misterioso? Gli altri ospiti di oggi sono davvero incuriositi. Sentiamo cosa ne pensano. Magari vi sono d'aiuto per indovinare.
Io penso che sia un'opera che ha un grande fascino, perché penso che riesca a riunire il movimento e il dinamismo, cioè a dare una sintesi dell'essere umano e dell'arte con la modernità e la contemporaneità.
Sicuramente un artista che ha visto la danza di Matisse, perché è appunto un gesto di gruppo danzato, ma c'è anche un'interpretazione personale, che è l'unione dei corpi che forma poi un'unione anche affettiva, quindi una relazione fra di essi. Con un segno un po' fumettistico, quindi ironico, è sicuramente un artista a cui piaceva giocare.
In realtà a me mette un pochino di angoscia, devo dire, perché è vero che c'è questo cuore che si disegna, quindi questa unione tra questi due personaggi rossi su sfondo bianco e tutte queste linee dinamiche nere, però un pochino la vibrazione che deriva da quest'opera a me, non lo so, non suscita troppo una joie de vivre, ma nervoso anche.
Andiamo finalmente a scoprire l'autore di questa prima puntata. È Kate Haring, il celebratissimo graffitaro americano. Potete senz'altro ricordarlo. New York, anni 80, quel ragazzo stempiato con la maglia a righe, biondiccio, quello con gli occhialoni. Sì, proprio lui. Avete visto le sue opere riprodotte in ogni genere di gadget, dagli Swatch alle copertine dell'iPhone fino ai tacchi 12 di evanescenti modelle parigine. È proprio lui. È stato celebrato questo maggio anche da Google in occasione del 54esimo anniversario della sua nascita. Com'è la sua arte? Omini dai contorni nitidi e neri, forme di animali, colori intensi e piani, il tutto movimentato da piccole linee curve e nere, come a simulare l'agitazione di un popolo cartoons. Insomma, uno stile che ha lasciato il segno, si può proprio dire, il simbolo visivo di una cultura, quella pop e tanto disco music degli anni Ottanta. Ma diamo un po' l'idea di quello che è stato il retroterra di Kate Haring, di quella che è stata la sua storia. Perché sì, conosciamo le sue opere, ma dove ha studiato, per esempio, o da dove ha tratto ispirazione? Kate Haring è stato fin da bambino incoraggiato dal padre a disegnare, in quanto suo padre stesso era un disegnatore professionista di fumetti e cartoni animati, e il piccolo Kate Haring si sentiva anche molto ispirato dai disegni di Walt Disney e Dr. Seuss. Più tardi si iscriverà al Levy School of Professional Art di Pittsburgh, ma la lascerà, come lascerà anche un'altra scuola di commercial art, convinto che quella non sia la sua strada. Si recherà a San Francisco e lì frequenterà la famosa Castro Street, rendendo così palese la sua inclinazione omosessuale. Nel 1976 girerà tutta l'America in autostop. Insomma, una gioventù libera, sempre seguendo il proprio sentire, le proprie inclinazioni. Ed è così che il nostro artista approda finalmente a New York, dove si iscrive alla School of Visual Art. Nel fervore di quella città si avvicina ad artisti di calibro già internazionale come Jackson Pollock, Paul Klee e Mark Toby. Ed è proprio ora che la sua arte prende forma. Comincia a ricoprire le metropolitane di graffiti, cosa che gli procurerà numerosi arresti per vandalismo. E dirà in una celebre intervista dell'epoca, appunto, che quella era un po' il suo museo, il suo atelier a porte aperte, aperto a tutti. Ed è così che Keith Haring viene conosciuto, nel trambusto del viavai cittadino, soprattutto tra i giovani col passaparola, tra tutte queste persone che ogni giorno vedono le sue opere di sfuggita, quasi per caso. L'apertura del suo primo pop shop a New York nel 1986 getta lo scandalo nel mondo dell'arte. Haring osa commercializzare la sua arte, farne un prodotto di massa, vendendo i più disparati gadget firmati da lui stesso. Durante l'intervista di cui parlavamo prima, Keith Haring stesso dirà che quello era il suo modo di rendere accessibile la sua arte a tutti, perché effettivamente era di tutti, del mondo intero. Non per niente il nostro artista non bada alle critiche e nel 1988 apre un secondo pop shop a Tokyo. I suoi concept store, come li chiamerebbero oggi, visti da fuori sembrano un negozio di manga, molto colorati, con una grande insegna blu e arancione. Ma dentro si apre uno spazio inverosimile, ricoperto dal pavimento al soffitto di graffiti neri su campo bianco, opera dello stesso artista. Keith Haring, però, non è famoso soltanto per le sue opere, gli scandali e le luci scintillanti di un mondo da copertina, bensì anche per la sua grande inclinazione umanitaria, per la sua sensibilità verso il sociale. È sul muro di Berlino, infatti, che disegna dei bambini che si tengono vicini per mano. Nel ghetto di Harlem, poi, scrive la sua frase, "Crack is whack", il crack fa schifo, che diventa subito celebre. E ancora, dopo la sua dichiarazione di essere affetto dal virus dell'HIV, fonda la Keith Haring Foundation, un'associazione in favore dei diritti dei bambini e delle organizzazioni umanitarie in lotta contro l'AIDS. Nel 1989 realizza la sua ultima grande opera pubblica, proprio a Pisa, qui da noi, in Italia. Su una murata del Sant'Antonio Abate dipinge un gigantesco murales intitolato Tutto Mondo e dedicato alla pace universale. E vi lascio qui, cari ragazzi, con Keith Haring, che, devo proprio dire, ha lasciato il segno nella nostra cultura artistica. Nonostante sia purtroppo morto molto giovane, a soli 31 anni, di AIDS, ha veramente cambiato un modo di fare arte. Ed è rimasto simbolo di una generazione tanto attiva e tanto importante come quella degli anni Ottanta. Proprio l'altro giorno stavo per fermare una ragazza, ma poi non l'ho fatto, che portava una felpa con su stampati proprio gli omini di Keith Haring. E se vi guardate intorno quando siete all'università o per strada, vedrete che, insomma, di Keith Haring ne troverete molto. Quello che piace probabilmente di questo autore è la leggerezza e l'ironia con cui affronta dei temi che sono molto profondi e molto importanti, come l'amore, la sessualità, l'amicizia, le relazioni, che sono tutti aspetti potenti della nostra vita. Con Keith Haring vi saluto qui, ma ora vi porto nella nostra dépendance, dove vi farò scoprire gli eventi artistici più in vista del nostro territorio. Dalla dépendance di Peggy, la nostra vetrina sugli eventi artistici più esclusivi, oggi vi segnaliamo due appuntamenti importanti. Francesco Guardi a Venezia, una dettagliata rivisitazione dell'ultimo grande vedutista del Settecento. Le opere in mostra sono state selezionate da una commissione dei più esperti studiosi di questo periodo e provengono da inediti prestatori e dai più importanti musei del mondo. Tra questi, il Musée du Louvre di Parigi, il Metropolitan Museum of New York, l'Ermitage di San Pietroburgo. L'intera carriera artistica del pittore è sondata da questa unica mostra, molto consigliata. Francesco Guardi è in mostra al Museo Correr di Piazza San Marco a Venezia fino a domenica 6 gennaio 2013, dalle 10 alle 19, aperto tutti i giorni. L'ingresso intero costa 12 euro, quello ridotto 10. A Padova segnaliamo invece una personale dell'artista Maffeo D'Arcole. Circa 20 dipinti in grande formato ci fanno riflettere su temi molto importanti: la violenza, la spiritualità, l'umanità, la libertà. Le opere sono caratterizzate da colori e forme intensi, ominidi, animali e frammenti di aree urbane che si mescolano sullo sfondo di uno spazio inverosimile. Maffeo D'Arcole è in mostra al Centro Culturale Altinate San Gaetano fino al 9 dicembre 2012, dalle 9 alle 19, rimane chiusa lunedì. L'ingresso è libero. E siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. È stato bello ed emozionante passare il tempo con voi e Kate Herring. Vi aspettiamo alla prossima volta, sempre a casa di Peggy, per un'altra entusiasmante scoperta artistica. Ciao! A casa di Peggy, un programma radiofonico che vi accompagnerà alla scoperta dell'arte contemporanea e dei suoi eclettici protagonisti. A cura di Carolina Bruno, Riccardo Beccari e Gioia Lovison.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.